Salutiamo di tutto cuore tutti i fratelli e le sorelle, tutti gli amici nel mondo intero che si sono collegati su internet per questa trasmissione, per questa meditazione biblica della parola con il fratello Frank. Siamo riconoscenti per la parola di Dio rivelata e vivente che ci verrà annunciata, che il Signore, tramite l'udire della sua parola, possa ora benedirci insieme, che possa parlarci, che possa prepararci per la sua prossima venuta. Quale introduzione leggo una parola della Scrittura in Efesini, capitolo 3, dal versetto 14. Efesini, capitolo 3, dal versetto 14. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abita per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ora a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Ora che venga il fratello Frank. Anche io voglio salutare tutti di tutto cuore. Siamo riconoscenti a Dio di cuore, riconoscenti di cuore che possiamo avere queste trasmissioni. Molti hanno chiamato o mandato email. L'ultima domenica, la domenica di Zurigo, molti sono stati particolarmente benedetti. Sì, ringraziamo Dio il Signore che in tutto il mondo tutti i fratelli e le sorelle, in tutti i popoli e in tutte le lingue possono udire, possono essere partecipi di ciò che Dio, secondo la sua parola, fa nei nostri giorni. Oggi parleremo brevemente di ciò che viviamo attualmente, quali catastrofi naturali, ovunque avviene qualcosa, non si parla soltanto del cambiamento del clima, tutto si cambia, tutto diventa diverso, niente più rimane come era una volta, e possiamo sempre sottolineare di nuovo le parole del nostro Signore. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra redenzione è vicina. Siamo realmente arrivati nell'ultima periodo del tempo della grazia e ringraziamo il Signore stesso che ha dato le istruzioni che il messaggio di salvezza di Gesù Cristo sarà predicato a tutti i popoli quale testimonianza. E poi verrà la fine. E fratelli e sorelle, abbiamo il compito divino di ribadire che la vera Chiesa neotestamentaria deve essere là dove era nel principio. Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 42, ed erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli Apostoli, nel rompere il pane e nelle preghiere, erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli Apostoli. E se poi guardiamo al periodo di 2000 anni, vediamo che tutti si sono allontanati, tutte le chiese hanno le loro proprie dottrine, tutte credono ciò che loro stesse hanno stabilito nel loro credo. E se poi pensiamo che 245 dogmi sono stati annunciati e la Bibbia dice che nessuno ha il diritto di aggiungere qualcosa o di togliere qualcosa dalle parole della scrittura, e tutti hanno aggiunto, tutti hanno tolto, tutti hanno fatto ciò che volevano fare. E fratelli e sorelle, non giudichiamo, lo diciamo soltanto con grandissimo dolore, particolarmente quanto si è letto durante tanti anni la storia della Chiesa e si è considerato ogni singolo concilio, quante discussioni erano tenute, particolarmente riguardo alla Deità. E poi c'è un libro intero sulla rappresentazione della Trinità, con tante fotografie della Trinità in questo, in quello e in quell'altro modo. E poi se si pensa che la parola Trinità non sta scritta neanche una sola volta nella Bibbia, non si parla in essa di tre persone eterne. Non si deve riflettere su tutto ciò, altrimenti scendono le lacrime. Ma il nostro compito è di non fermarci a questo. Non potrete correggere nessuno. Dio solo conosce i suoi e i suoi ascoltano solamente la sua voce. L'abbiamo udito nella parola di introduzione. Ogni paternità che c'è nel cielo e sulla terra ci riporta al nostro caro Padre nel cielo. E fratelli e sorelle, ciò deve essere detto chiaramente. In tutto l'Antico Testamento troviamo l'annuncio della nascita del Figlio di Dio, quale cosa principale. Tu sei il mio figlio, oggi io ti ho generato. E nella domenica di Zurigo abbiamo parlato in merito, particolarmente anche sul Padre nostro. Chi può dire veramente Padre mio? Chi può pregare? In quale comunità può essere pregato? Padre nostro che sei nei cieli, non Signore nostro, non Dio nostro, ma Padre nostro. Quando siamo diventati figli e figlie di Dio, da quando possiamo pregare, Padre nostro che sei nei cieli? Qualcosa deve essere accaduto, una generazione deve essere avvenuta, una nascita deve aver luogo, ci devono essere dei figli e delle figlie che possono adorare Dio in spirito e verità. E perciò il nostro Signore disse: dovete nascere di nuovo, altrimenti non potete vedere il regno di Dio. E soltanto colui che ha ricevuto la vita eterna tramite la fede in Gesù Cristo potrà vivere eternamente. Diciamolo ancora una volta, quando il nostro Signore stava per andare in cielo, egli disse: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Non si vergognò di chiamarci i suoi fratelli, perché anche noi, tramite lo Spirito Santo, siamo stati generati, siamo nati di nuovo ad una speranza vivente, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo d'infra i morti. Riguardo a questo ci sono abbastanza passi biblici che ne rendono testimonianza. La mia richiesta oggi è che tutti coloro che ascoltano questa meditazione nel mondo intero possano dire veramente con sincerità: caro Padre nel cielo, santificato sia il tuo nome, che siamo veramente diventati veri figlioli di Dio. Lo dico ancora una volta: nati di nuovo ad una speranza vivente, che da figlioli dell'uomo siamo diventati figlioli di Dio. Fratelli e sorelle, questo è l'essenziale della nostra proclamazione. Ma ora ritorniamo al passo che dice: ed erano perseveranti nella tendere all'insegnamento degli apostoli. Fratelli e sorelle, diciamolo sinceramente, Dio nei secoli passati ha potuto usare degli uomini che hanno annunciato la parola, e per quanto era loro dato hanno potuto trasmetterla più avanti. Dopo i mille anni dell'epoca delle tenebre, in cui una chiesa regnava sulla terra e nessuno aveva il diritto di vivere se non coloro che appartenevano a questa chiesa romana, tutti gli altri dovevano lasciare la loro vita. Ma poi venne la riforma, e anche prima c'erano dei risvegli che Dio ha dato. Non vogliamo citare i singoli nomi e le diverse comunità di fede, ma deve essere detto: erano dei riformatori, hanno riformato ciò che potevano riformare, perché hanno constatato che nella Chiesa romana nessuna dottrina, nessuna pratica era in armonia con la Bibbia. Anche in questo non vogliamo entrare nei dettagli, ma tutte sono rimaste in determinate dottrine non bibliche, che sia la dottrina della Trinità, del battesimo trinitario. Anche in ciò non vogliamo entrare nei dettagli, ma vogliamo soltanto mettere in risalto che noi ora dobbiamo veramente ritornare al 100% alla dottrina degli apostoli, al principio. E fratelli e sorelle, dobbiamo leggere alcuni passi biblici e menzioneremo il fratello Branham, che Dio ha potuto usare in modo particolare, e che io possa dire già adesso che tutti gli altri erano riformatori, ma il fratello Branham era un vero profeta promesso da Dio, che ha eseguito il suo ministero, il suo compito, come certamente sta scritto in Malachia capitolo 3, sta scritto di Giovanni il Battista, che avrebbe preceduto il Signore e che gli aveva preparato la via. Ecco, io mando il mio messaggero davanti a me. In alcuni passi nel Nuovo Testamento viene confermato, particolarmente nel Vangelo di Giovanni capitolo 1, ma in Giovanni 1, dopo il ministero di Giovanni il Battista, sta scritto: certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Giovanni il Battista venne nello spirito e nella potenza di Elia, e proprio come il Signore stesso ha detto: chi volevate vedere, siete usciti. Volevate vedere un profeta? Io vi dico, è più che un profeta, perché a lui, a Giovanni, si riferisce la parola del Signore. Ecco, io vi mando il profeta Elia. Fratelli e sorelle, il nostro Signore l'ha confermato. Perché? Perché nella promessa, in Malachia capitolo 4, due dirette promesse sono scritte. La prima si è riferita a Giovanni il Battista, cioè egli volgerà il cuore dei padri verso i figli, ma nel nostro tempo si è adempiuta la seconda parte, cioè egli volgerà il cuore dei figli di Dio alla fede dei padri apostolici, non le teste ma i cuori. L'uomo crede però di tutto cuore, e perciò dobbiamo mettere in risalto che viviamo ora ciò che il Signore ha promesso e ciò che avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo, cioè il ritorno del nostro Signore. E questo è il messaggio veramente più importante in questo tempo: indietro a Dio, indietro alla parola, la tua volontà sia fatta in tutti i figli e in tutte le figlie di Dio, come nel cielo, così sulla terra. Tutti gli altri continueranno a camminare sulla loro propria via, rimangono nelle loro chiese, rimangono nei loro insegnamenti, ma tutti i veri figli e figlie di Dio non soltanto pregheranno: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta nel cielo. Ma da loro, con loro, tramite loro, diventerà realtà, cioè la chiamata fuori, la preparazione, e in questo messaggio del tempo della fine, tutto è compreso: la parte di evangelizzazione, la parte di insegnamento, la parte profetica, tutto è stato incluso e deve essere annunciato. Dobbiamo essere aggiornati nella parola di Dio, e il Signore prende cura. Sì, egli ha preso cura. Ora vogliamo leggere alcuni passi biblici, per favore. Leggiamo 1 Pietro, capitolo 2, i versetti 6 a 10. 1 Pietro, capitolo 2, dal versetto 6 a 10. Poiché si legge nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa e chiunque crede in Lui non sarà confuso. Un momento, per favore. Chiunque crede in Lui non sarà confuso. Dite Amen. Così sta scritto, così è e così rimane. Chiunque mette la sua fiducia in Lui, la preziosa pietra angolare, chi mette la sua fiducia in Gesù Cristo, il Redentore, non sarà mai confuso, per favore. Versetto 7. Per voi dunque che credete, ella è preziosa, ma per gli increduli la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è diventata la pietra angolare. Anche qui possiamo fermarci. Gli uni sono i credenti che mettono la loro fiducia nel Signore, gli altri sono gli increduli e saranno confusi perché non credono. Per favore. Versetto 8. Pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, infatti, essendo disubbidienti, intoppano nella parola e a questo sono stati anche destinati. Anche a questo qualcosa deve essere detto. Nella loro disubbidienza intoppano nella parola. Fratelli e sorelle, fin dal principio, fede e ubbidienza vanno di pari passo. Incredulità e disubbidienza sono la coppia distruttrice. E fratelli e sorelle, se poi ancora sta scritto degli increduli, a questo sono stati anche destinati. Fa male, è un tale dolore che delle persone non possono credere. Dio non è degno di fede. La parola di Dio non è degna di fede. La Bibbia non è degna di fede. La redenzione non è degna di fede. Tutto ciò che Dio ci ha dato in Cristo non è degno di fede. A chi credi? Io credo Dio. Abramo credette Dio. E i veri credenti credono soltanto ciò che Dio ha detto nella sua parola e perciò non saranno svergognati. Per favore, versetto 9. Ma voi siete una generazione eletta, un reale sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Lodato e glorificato sia il nostro Signore. Indirizzato ai credenti, ma voi siete una generazione eletta. Hanno trovato grazia presso il Dio, hanno accettato nella fede quanto il Signore ci ha dato. Voi siete, non lo sarete una volta. Siete figlioli di Dio, siete figli e figlie di Dio, siete il popolo eletto, siete una gente santa, un reale sacerdozio per il nostro Dio. Per favore, accettatelo nella fede, consacrate la vostra vita al Signore, sottomettetevi sotto la potente mano di Dio, ravvedetevi, confessate al Signore tutto ciò che non era giusto davanti a Lui, sottomettetevi a Lui, convertitevi a Lui, accettatelo, il nostro Signore e Redentore. Allora si adempirà, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Sono convinto che chi ora crede Dio appartiene all'assemblea dei primogeniti, appartiene a coloro che per grazia sperimenteranno la loro preparazione per il rapimento. Accettalo e ringrazia il Signore per questo. Per favore, versetto 10, voi che già non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio, voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia, che il nostro Dio sia ringraziato e onorato. Una volta non eravate il suo popolo, ora però figli e figlie del Dio vivente. Fratelli e sorelle, Dio ci ha dato delle promesse, e diciamolo con grande dolore, in tutte le chiese si va avanti come accade da secoli. Gli stessi insegnamenti, le stesse predicazioni, tutti pregano il Padre nostro, tutti sono soddisfatti di loro stessi, ma coloro che veramente hanno trovato grazia presso il Dio riconoscono le promesse che si adempiono ora, prima del ritorno di Gesù Cristo, e lo vivono personalmente. Non soltanto la conversione, la nuova nascita, la rigenerazione e l'essere riempiti con lo Spirito Santo, ma anche ciò, tutto ciò che vi appartiene e che il Signore ci ha dato per grazia. Tutto ciò lo possiamo sperimentare e sempre di nuovo, lasciatemi dirlo, i veri figli di Dio sono figli della promessa, così come il Redentore è stato promesso in tutto l'Antico Testamento e tutte le promesse che si riferivano a Lui si adempirono in Lui e tramite Lui. Proprio allo stesso modo siamo figli della promessa, crediamo la parola della promessa e accettiamo tutto ciò che Dio ci ha dato per grazia. Anche particolarmente ciò che concerne il ministero del fratello Branham. Dobbiamo di nuovo dirlo alcune volte in ogni predicazione. nel nostro tempo Dio ha fatto qualcosa di grande. Tutto ciò che non è accaduto durante i 2000 anni passati, ciò è accaduto nel nostro tempo. E per grazia potevo essere testimone oculare e auricolare per 10 anni di questo ministero promesso, dato da Dio e benedetto. Sono testimone oculare e auricolare di ciò che Dio ha fatto per grazia nel nostro tempo. Leggiamo un altro passo biblico, per favore. Leggiamo in 1 Timoteo, capitolo 2, dal versetto 5 al versetto 7. 1 Timoteo 2, vers 5 a 7. Poiché v'è un solo Dio, e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, cioè Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso quale prezzo di riscatto per tutti, fatto che doveva essere attestato a suo tempo, e per attestare il quale io fu costituito banditore ed apostolo, io dico il vero, non mentisco, dottore dei gentili in fede e nella verità. Paolo aveva una chiamata diretta ed era fedele nel compito che doveva eseguire. Fratelli e sorelle, si tratta proprio di questo, che il Signore dà un mandato, un compito e dà delle istruzioni esatte riguardo a ciò che deve essere fatto. E Paolo poteva con riconoscenza riportare che era destinato da Dio di essere predicatore, ad essere apostolo, per rendere testimonianza nel tempo stabilito e di esporre tutto. E il suo compito principale era indirizzato alle nazioni. E poteva dire che egli ha adempiuto per grazia e con fedeltà il compito che Dio stesso gli aveva dato. Esattamente così lo fece il fratello Branham, e se Dio dà grazia, si potrà dire in questo tempo che il compito divino è stato esattamente eseguito e tutti i figli e tutte le figlie di Dio, tutti gli eletti, sono partecipi di ciò che Dio fa attualmente. Leggiamo più avanti, leggiamo in 2 Timoteo, capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 5. Io te ne scongiuro nel cospetto di Dio e di Cristo Gesù, che ha da giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e per il suo regno. Predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, scrida, esorta con grande pazienza è sempre istruendo, perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Fratelli e sorelle, riguardo a questo non c'è bisogno di dire niente. In tutte le chiese vengono istruiti uomini e donne, tutti vengono istruiti in tutte le chiese, ci sono cattedre, seminari, tutti devono studiare. Però dove rimane la verità? Fratelli e sorelle, questo passo biblico è stato detto ad alta voce al fratello Branham per ben tre volte. Leggi secondo Timoteo 4. Fai l'opera di un evangelista. Cosa dobbiamo dire a tutto ciò? Il Signore ha dato grazia affinché tutto potesse essere detto e che il compito è stato eseguito. Quanto riconoscente posso essere io, fratello Frank, che questa parola della Scrittura con potente, sì, potremmo dire, con insistenza, il Signore me l'ha detto, servitore mio, alzati e legge secondo Timoteo 4. Ci sono tante cose che il Signore ha fatto. Talvolta può accadere che si scambia una città o una data, ma Dio, il Signore, sa ogni cosa, sa di che cosa si tratta, cioè che la sua santa parola venga annunciata in veridicità, che delle dottrine vengano annunciate a destra e a sinistra, ciò rimane parcheggiato lì. Il nostro compito è annunciare la santa parola. Diciamolo ancora una volta. Soltanto ciò che sta scritto nella Bibbia, quale insegnamento degli Apostoli nel Nuovo Testamento, vale per la vera Chiesa dell'Iddio vivente, vale per ogni figlio e ogni figlia di Dio. Tutti gli altri possono credere ciò che vogliono, possono fare ciò che vogliono, ma la nostra fede è secondo la Scrittura. E perciò il Signore poteva dire e doveva dire: chi crede in me, come dice la Scrittura, non come dicono le chiese o gli uomini, ma come dice la Sacra Scrittura. E così crediamo esattamente come lo dice la Sacra Scrittura. Leggiamo ancora più avanti, secondo Timoteo, capitolo 4, versetto 5. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, soffri afflizioni, fa l'opera di evangelista, compi tutti i doveri del tuo ministero. Sì, a questo passo soltanto posso dire: caro Signore, tu che mi hai chiamati con voce udibile, che mi ha incaricato e mandato di portare l'ultimo messaggio in tutta la terra. Accordami la grazia che venga detto soltanto ciò che tu hai detto nella tua parola. Desidero essere trovato quale servitore fedele che taglia rettamente la parola della verità, che distribuisce il cibo spirituale e che tutti i fratelli nel servizio siano partecipi della distribuzione del cibo spirituale, della parola santa rivelata, così che la Chiesa, la vera Chiesa, sia ricondotta all'andare di pari passo come il fratello Branham l'ha visto nel 1964, che la Chiesa del Signore era uscita dall'andare di pari passo e poi ha visto esattamente che la sposa è stata ricondotta all'andare di pari passo in piena armonia con la preziosa e santa parola di Dio. Di questo si tratta ora nella proclamazione, cioè piena armonia con Dio e con la parola di Dio. Per favore, leggiamo in secondo Timoteo, capitolo 4, i versetti 16 e 17. Secondo Timoteo, capitolo 4, versetti 16 e 17. Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato, non sia loro imputato. Ma il Signore è stato meco e mi ha fortificato, affinché il Vangelo fosse per mezzo mio pienamente proclamato e tutti i gentili l'udissero. E sono stato liberato dalla gola dei leoni. Tutti nel mondo hanno sentito che Satana nel 1979 voleva distruggere me e l'opera di Dio, che tutti i fratelli mi hanno abbandonato, che nessuno mi è rimasto fedele, naturalmente fino ai nostri cari fratelli Leonard Russ e Paul Schmidt, di cui il Signore mi aveva realmente gridato con voce forte e chiara: «Servo mio, consacrami Leonard Russ quale anziano e mettigli Paul Schmidt al suo fianco». Questo l'ho fatto e questi due fratelli sono rimasti fedeli anche nel tempo in cui tutti si sono allontanati. Però ormai non si tratta più di questo, ma Dio è stato fedele e porta la sua opera a compimento tramite la predicazione. Ora tutto viene condotto al compimento, tutto viene restaurato, tutto viene riportato allo stato originale. Nessun insegnamento estraneo, soltanto ciò che realmente sta scritto è come è certo che Dio il Signore ha pronunciato la chiamata, Egli veglia sopra tutti coloro che ha chiamato, sopra tutti che Egli ha mandato, e veglia sulla sua parola che per la sua grazia possiamo trasmettere. E fratelli e sorelle, come è certo che il fratello Branham almeno 8 volte ha ripetuto ciò che gli era stato detto l'11 giugno 1933, che il messaggio che egli avrebbe portato avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo, come Giovanni il Battista in quel tempo alla prima venuta di Cristo portò il messaggio, così questo ultimo messaggio lo chiamiamo messaggio del tempo della fine, viene portato così che tutti i figli e tutte le figlie di Dio possono pregare in verità: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Lasciatemi che mi fermo qui un momento. Padre nel cielo, sia santificato il tuo nome. Qual è il nome del Padre? Quando nell'ordine del battesimo viene detto e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, allora sappiamo che il nostro Dio si è rivelato quale Padre nel cielo, sulla terra nel suo unigento figliolo, il nostro Signore, e nella sua Chiesa tramite lo Spirito Santo, ma nel nuovo nome di patto neotestamentario, cioè abbiamo il nome Gesù nella nostra Bibbia in ebraico, cioè Yahweh, il nome del patto. Non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini in cui possono essere salvati, in cui possono essere battezzati, in cui possono essere guariti, in cui possono essere benedetti, nessun altro nome se non il nome del Signore Gesù Cristo. E cosa hanno fatto i padri della Chiesa? Non avevano alcuna rivelazione, hanno perfino accorciato Matteo 24, l'hanno tradotto, e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Così non sta scritto affatto. Nel testo originale sta scritto: e battezzateli dentro nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dunque, siamo riconoscenti di cuore a Dio. E posso fare l'osservazione che nella formula trinitaria mai e mai è stata pronunciata una benedizione, soltanto una maledizione dopo l'altra, l'anno 321 dopo Cristo, i giudei sono stati maledetti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti sono stati maledetti in questa formula, in questa formula. Durante le sette crociate, questa era la cosa principale, che la maledizione fosse pronunciata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Neanche una sola volta è stata pronunciata questa formula delle chiese in quel tempo, non lo so come è oggi, ma in quel tempo. Ma il nome del patto neotestamentario, tu lo chiamerai Gesù. Lodato e glorificato sia il Signore. Tutte le benedizioni pronunciate nel Nuovo Testamento, salvezza, guarigione, liberazione, ciò che possa essere, tutto avvenne nel nome del Signore Gesù Cristo. Ogni battesimo, Atti degli Apostoli 2:38, Atti degli Apostoli 8, versetti 16 e 17, Atti degli Apostoli 10, versetto 48, Atti degli Apostoli 19, versetti 5 e 6, Romani 6, versetto 3. Dio mio nel cielo, chi vuole leggere ancora una volta la Bibbia? Chi vuole pronunciare ancora una volta la maledizione che la Trinità ha portato con sé? Dio non è un Dio eternamente trino. Il Figlio non è stato generato nell'eternità. Abbiamo il Nuovo Testamento. Uscite dalla prigionia babilonia. Siate liberi. Siate liberi. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Neanche una sola volta la formula trinitaria è stata presa in bocca da un uomo di Dio o usato. Nella Bibbia non sta scritto. Cosa dobbiamo dire ancora? Il nostro tempo è passato. Riassumiamo ciò di cui si tratta. È venuta veramente la fine del tempo, della fine sopra di noi. Avviene tutto ciò che il Signore ha preannunciato. Con Israele, con Gerusalemme, che viene citata più di 800 volte nella Bibbia, tutto avviene in mezzo ai popoli. E si arriverà al punto che la parola del Signore, che è uscita da Gerusalemme il giorno di Pentecoste, uscirà di nuovo da Gerusalemme, perché così sta scritto: il piano di salvezza di Dio si adempirà, ma prima tutte le catastrofi, i tempi cari, i terremoti, le carestie, sì, tutte le pestilenze, una dopo l'altra, tutto avviene e tutti notano che tutto è cambiato. I veri credenti biblici hanno l'orientamento biblico, sanno in quale periodo sono arrivati. E possiamo alzare il nostro capo perché la nostra redenzione si avvicina. Per concludere ancora una volta l'esortazione, che tutti coloro che ora credono l'ultimo messaggio, parola, che credono soltanto ciò che sta scritto, e come Paolo poteva testimoniare che tramite il suo servizio la conclusione è stata fatta, egli ha annunciato tutto, non manca nulla, e noi annunciamo tutto. Tutto il consiglio di Dio e tutti coloro che sono da Dio ascoltano la parola di Dio. Gli uni si scandalizzano tramite l'incredulità e la disobbedienza, gli altri si alzano e vengono edificati nella fede e nell'ubbidienza. Questo è il periodo più importante nella storia dell'umanità, il periodo più importante nella vera Chiesa dell'Iddio vivente. E chi ha orecchi ascolta, ascolta ciò che lo Spirito ha da dire alle chiese tramite la parola. Siate benedetti nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore, e in particolare a tutti i fratelli nel servizio in tutti i popoli e lingue. Oggi non ho dato nessun saluto, ma una tale quantità di saluti da ovunque. Ci rallegriamo che possiamo essere in comunione con il Signore e gli uni con gli altri. Al nostro Dio sia la lode per tutta l'eternità. Alleluia. Amen. Vogliamo alzarci. Fratello Borg prega ancora con noi. Padre Celeste, ti ringraziamo di tutto il cuore per la tua preziosa parola che ora abbiamo udito. La tua parola è la verità. Tutto passerà, tutto cesserà, ma la tua parola rimane in eterno. Ti ringraziamo che ancora adesso possiamo udire queste parole, che queste ci parlano e ci preparano per la tua prossima venuta. Ti ringraziamo per tutto nel nome meraviglioso di Gesù. Amen. Amen. Ein himmlisches Sein über Wolken.